Chiedo la gentilezza di prendere i vostri posti per iniziare i lavori di nuovo.
We're about to start within 1 minute or so.
Un minuto e riniziamo.
I guess we are ready.
Ok, sembra siamo pronti per iniziare, cari colleghi. Mi chiamo Luca Kukuczwa, da Repubblica Ceca. Sono qua quindi per moderare, Presidente del Comitato Generale della Democrazia dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, diritti umani e questioni umanitarie. Sarà per me oggi veramente difficile accompagnare, perché veramente sono fantastica comunicazione, di grande ispirazione. Oltretutto la moderatrice precedente è stata fantastica, adesso la mia prima moderazione, quindi speriamo bene. Allora, cari colleghi, onorevoli parlamentari, da tutto presento e appetutto vorrei ringraziare il Parlamento portoghese per averci accolto. Oggi siamo coinvolti in una discussione molto importante per quanto riguarda tutelare la democrazia e promuovere lo sviluppo attraverso l'intelligenza artificiale. Abbiamo 4 relatori in questo panel e veramente sarà molto molto interessante e grandi questioni saranno sollevate. E presenterò ogni relatore prima di dare la parola. Da subito quindi discorso di introduzione, poi do la parola a ogni relatore. È un grande piacere poter iniziare questo panel, seconda sessione, per dialogare sulla tutela della democrazia e promuovere lo sviluppo attraverso l'intelligenza artificiale e accompagnare tutti i processi democratici. Vorrei iniziare con Stephen Hopkins, che dice: il successo nel creare l'intelligenza artificiale è un grande evento nella storia umana, ma potrebbe anche essere l'ultimo, a meno che non si sia in grado di evitare i rischi. Noi siamo di fronte a grandi passi e grandi potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale, e come questo si riflette su grandi sfide e grandi rischi per le nostre democrazie. A riguardo sono ben lieta di poter dare il benvenuto ai nostri relatori, la cui conoscenza e esperienza ci può illustrare quelle che sono le grandi questioni in esame. L'intelligenza artificiale ha veramente grandi potenzialità anche per appoggiare, come anche mettere a rischio, le nostre democrazie. I benefici sono quelli veramente di coinvolgere sempre più i nostri cittadini e poter aiutare nelle decisioni. Naturalmente sono processi questi complessi che naturalmente, ma allo stesso tempo possono anche dare molto più trasparenza e anche aiutare tutto quello che è il lavoro dei policy makers, così come anche facilitare tutte quelle che sono le decisioni da prendere. Inoltre può aiutarci a navigare nella complessità di quelle che sono le regolamentazioni, identificate quelle che sono ad esempio le legislazioni già duplicate e anche obsolete. Quindi la partecipazione anche civica è molto molto importante, sia anche in queste piattaforme tecnologiche, proprio dovuto al fatto che questo rende tutto molto più inclusivo, anche qualsiasi dialogo si debba affrontare. Naturalmente tutto deve essere promosso da una alfabetizzazione digitale e quindi accompagnato sempre dall'istruzione passo a passo. Sono molte le promesse che abbiamo di fronte a noi, come anche le sfide. Una delle grandi preoccupazioni è come L'inequità può variare a seconda degli aspetti studiati. Questo sistema ci permette naturalmente di vedere e di prendere in esame i vari dettagli in modo tale da riuscire a difendere anche quella che o perlomeno garantire quello che è l'uguaglianza e le pari opportunità nelle nostre società. In modo particolare tutti quelli che sono anche l'opinione politica, tutti quelli che sono già fatti successi durante le campagne politiche, abbiamo visto fattori a favore come anche a svantaggio. Ecco perché è molto importante puntare sulla difesa, sulla trasparenza, è cruciale in tutte quelle che sono la nostra democrazia. Naturalmente la grande potenzialità è anche molto allarmante. Oggigiorno vediamo grandi compagnie che sempre più utilizzano, ad esempio, a livello di occupazione, monitorare i propri lavoratori, e questo naturalmente ci mette in discussione tutta quella che è la libertà e la privacy. Cari colleghi, di fronte a queste dinamiche sempre più complesse, il nostro ruolo come parlamentari, specialmente a livello internazionale, è cruciale. Noi siamo responsabili per capire sempre di più tutti quelli che sono i dettagli dell'intelligenza artificiale, capire quale sia l'integrazione, come questa si riflette sulle diritti umani, che naturalmente è tutto riportata a quella che è l'istituzione che ognuno di noi rappresenta. Ecco che dobbiamo impegnarci in modo attivo e proattivo, collaborando sempre di più e discutendo tra di noi a livello nazionale e internazionale, perché ecco perché noi siamo qui, ad esempio, oggi a Lisbona. Il nostro incontro anche solleva quelle che sono argomenti riguardo al argomenti umanitari, come l'intelligenza artificiale possa influire su questo, e qui naturalmente noi sappiamo come sia molto importante anche riuscire a prendere quelle decisioni per riuscire a sempre mantenere e difendere sempre più quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale su quelli che sono i principi democratici e i diritti umani che noi difendiamo. Concludendo, ancora una volta lasciatemi dire che è vitale che noi si continui impegnati in collaborazione, ben informati a livello internazionale, ed è veramente cruciale dovuto anche a quella che è la natura transnazionale dell'intelligenza artificiale, e come quindi sia importante sempre avere un dialogo comune per riuscire a promuovere e a condividere le responsabilità che l'assemblea, che l'intelligenza artificiale ci propone. E quindi dobbiamo sempre pensare a uno sguardo globale proprio per difendere le nostre democrazie. Grazie a tutti voi. E adesso sono lieta di dare il benvenuto al nostro primo relatore, iniziando dalla dottoressa Sara Speakerman, presidente dell'Istituto per i lascia che ti presenti. Quindi presidente, dicevo, dell'Istituto per i Sistemi Informativi e la Società di Vienna, Università di Economia e Commercio dal 2009. Oltretutto ricercatrice, speaker per quanto riguarda anche l'etica digitale, e anche ha collaborato nel UA Regulation e in istituzioni governative, inclusa la Commissione Europea e la OCSE. Grazie Sara per essere qui con voi e per aver accettato l'invito. Dai la facoltà di parola.
Ladies and gentlemen.
Signore e signori, sono preoccupata. Sono preoccupata che questo dibattito sulla intelligenza artificiale e l'impatto resti solo basato su aneddoti o esempi o esperienze, senza valutare quelle che sono le grandi potenzialità che per me come ricercatrice sono fondamentali. Allo stesso tempo ritengo che in tutta questa grande complessità ci sono situazioni sempre più rilevanti, importanti. Ecco perché vi ho portato vorrei citare un filosofo cinese, Sun Tzu, che dice: il generale che vince una battaglia fa molti calcoli prima dello scontro. il generale che perde non fa quasi alcun calcolo in anticipo. Forse questo abbiamo già degli esempi che ci vengono in mente. Tanti calcoli portano alla vittoria e pochi alla sconfitta. Prestando attenzione a questo punto, posso prevedere chi vincerà o perderà. Mi chiedo, ognuno di noi avrà veramente analizzato nei minimi particolari di quelli che sono quello che è la sicurezza e le minacce apportate dall'intelligenza artificiale? Se guardiamo ad esempio la sicurezza dell'intelligenza artificiale alla luce di quello che dice Sun Tzu, definiamo la sicurezza come incapacità dei sistemi di intelligenza artificiale di influenzare nazioni, organizzazioni e individui in modo indesiderato. E questo ci fa chiedere, ma chi sono i generali? Ma chi sono gli autori dell'attacco che influenzano? Chi è il bersaglio? Si tratta di una nazione, di un'organizzazione, di un individuo? Ma di che tipo di effetto stiamo effettivamente parlando? Cosa possiamo fare a riguardo? Secondo me questa domanda sembra ovvia, naturalmente, lo so, però questo sta alla base di tutto. Perché riguarda il nostro compromesso di fronte a quella dell'integrità che noi vogliamo mantenere. Quindi quello che ritengo che sia veramente importante e una cosa che veramente mi preoccupa è quello di capire perché noi molte volte non ci soffermiamo a riflettere su questo che sembra tanto ovvio. Però se devo parlare su quello che è l'intelligenza artificiale, allora da subito. Cosa significa questo? E seguendo un po' le parole del relatore precedente, per me quello che è influenzatore, quello che è l'autonomia, sono due elementi da sottolineare. Perché noi sappiamo come sia questa una macchina che può influenzare tutto quello che è l'entourage. E quindi in questo caso noi abbiamo la possibilità di capire quali sono le sue grandi potenziali. E poi allo stesso tempo, da una parte influencer, dall'altro ha detto qualcosa che attua in modo autonomo. Ad esempio tutte quelle che sono le piattaforme di armi basate sull'intelligenza artificiale. Abbiamo visto ad esempio quello che è successo con Hamas, la probabilità che un esempio sia un membro di Hamas e che poi uccida tutti coloro che circolano o che lo circondano. E quindi, da questo punto di vista, come intelligenza artificiale influencer, dobbiamo capire quali che sono le sue potenzialità e quali che sono le minacce a livello di sicurezza dovuto al tipo di utilizzo che noi ne facciamo nel momento in cui si rende anche autonoma, perché l'utilizzo come attore autonomo è veramente alla base di quello che è il dramma che noi stiamo affrontando, perché ci riporta quella che è la brutale storia di Davide contro Golia, che viene replicata miliardi di volte attraverso l'intelligenza artificiale delle influencer, radicalizza gli account di tutti quelli che sono i navigatori in internet, che sono anche il più delle volte quelli più vulnerabili. È veramente una minaccia che arriva da un meccanismo massiccio veramente di influenzatori guidato da chi? Guidato dal nostro proprio contatto. È proprio questo primo contatto che noi creiamo con l'intelligenza artificiale che si quantuplica. Ed è lì che tutto è nato. Il primo contatto, ad esempio, quello che io intendo, è un termine che recentemente ripreso anche da Tristan Harris quando ha elaborato le sfide di Gen AI. Perché diceva che, appunto, era la possibilità che far sì che ogni ente potesse interferire e divulgare qualsiasi tipo di informazioni ed anche supportato da miliardi di account falsi. Si parla di algoritmi e di potete immaginare, ad esempio, ognuno di voi interagendo potete creare a vostra volta miliardi di account falsi col vostro modo di operare. Questa è una macchina che permette questo. Ad esempio, tutto quello che è il traffico nei social media, ma tutto attraverso di account falsi. E il numero dei fake accounts sono tremendi. È stato riportato che solo in Facebook sono stati cancellati 1 miliardo di fake account. Quindi quello che vediamo è che siamo di fronte a un'attuazione di influenzatrice massive che partono da un unico nostro primo contatto, quello di dare attenzione all'informazione. Abbiamo visto con la Brexit, abbiamo visto tutto quello che è successo con Donald Trump e abbiamo visto come questo sia il tipo di riflesso che ha avuto a livello globale. Quindi, ancora una volta, questo crea dei falsi passi che noi possiamo fare senza volerlo. Ad esempio, tutto quello che è il marketing nascosto dietro, ad esempio solo i visitatori di una determinata pagina, il fatto di visitare questa pagina automaticamente crea una serie di repliche attraverso il nostro account. Quindi è molto importante in questo caso sollevare anche l'aspetto del comportamento umano, perché tu si riflette su quella che è la democrazia che noi vogliamo garantire attraverso le nostre istituzioni. Ancora una volta, il target, di chi è il target di questo attacco? Chi è l'obiettivo? Chi è nel mirino dell'intelligenza artificiale? Ognuno di noi, attraverso le reti sociali. Le reti sociali che fanno un lavoro per identificare qual è il nostro comportamento, cosa noi vogliamo, cosa ricerchiamo e darci l'informazione che noi sicuramente andremo a leggere dovuto a questa analisi che fanno di noi, hanno il nostro profilo. E vorrei qui citare un Sun Tzu di nuovo dicendo questo. Non sta funzionando, dice l'oratrice. Ecco, allora. Un attaccante saggio è colui il cui avversario non sa cosa difendere. E un difensore saggio è quello in cui l'avversario non sa cosa attaccare. Quindi, il modo come noi ci comportiamo, possiamo porre in difficoltà il nostro nemico. Destabilizzare qualcuno è quello che permette e che ha permesso oggi molti fatti che geopoliticamente ci hanno coinvolto tutti. Prendiamo ad esempio il mercato, prendiamo la società russa e quella cinese. Abbiamo visto grandi forze durante Trump o il Brexit, sono state create da situazioni di intelligenza artificiale, da un'informazione divulgata in modo errato. Quindi, uno dei nostri grandi obiettivi a livello anche di decisioni politiche di fronte alla pace che noi vogliamo è di continuare a pensare e a dialogare per cercare di riacquisire quell'armonia di cui abbiamo bisogno in modo tale da poter rivalutare tutto secondo principi puliti, trasparenti. Questo deve essere il nostro obiettivo. Io tratto di questo nel tutti i giorni, promuovendo quelli che sono i principi basici riguardo all'ingegneria. E ritornando alle citazioni precedenti in cui abbiamo un attaccante saggio è colui che è un avversario e non sa cosa difendere, il difensore saggio è quello in cui l'avversario non sa cosa attaccare. In questo caso possiamo dire che la gestione dell'intelligenza artificiale è allo stesso tempo chi decide e l'obiettivo, ed è la nostra ed è nostra responsabilità cercare di gestire in modo tale da interrompere quello che è il grande potere dei media e delle reti sociali. Ossia, noi dobbiamo trovare, non so come, e comunque sempre usando la tecnologia che abbiamo a disposizione, noi dobbiamo quasi fare un reset di quello che è la monopolizzazione a cui oggi assistiamo nelle reti sociali. Reti sociali che, non dimenticate, siamo stati noi a crearle, ma dobbiamo riprendere il controllo dell'informazione, del flusso dell'informazione, perché se non facciamo qua, se voi non fate questo, noi saremo parte di questa onda devastatrice. Grazie a tutti.
Thank you, Sarah. That was...
Grazie per la sua relazione, che condivide delle preoccupazioni fortissime, ma noi dobbiamo far fronte alla verità, a quello che è vero, e soprattutto le sue ultime parole, cioè l'impatto per esempio di chi frequenta le reti sociali, eccetera, specialmente gli adolescenti. Adesso passiamo la parola a Christian Bartolin, è laureato dunque in giurisprudenza dell'Università di Copenaghen, lavora ed è capo dell'Unità per lo sviluppo digitale del Consiglio d'Europa, segretario del Comitato per l'Intelligenza Artificiale del Consiglio d'Europa, e prima di cominciare a lavorare nell'unità del Consiglio d'Europa ha lavorato presso il Dipartimento del Ministero degli Interni e anche nel Dipartimento per l'Asilo e Relazioni Internazionali presso il governo danese. La facoltà Christian Bartolin.
Thank you very much.
Grazie, eccellenze, signore e signori. Vorrei iniziare prima di tutti ringraziando l'OSCE, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, per l'invito a parlare oggi. È un onore enorme per me rivolgermi a voi sul tema la sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale, che ruota in gran parte intorno alla nostra capacità di sfruttare le nuove tecnologie digitali emergenti per il bene della società. E queste sono questioni importanti relative all'innovazione e alla crescita, senza compromettere i nostri diritti e le idee di base attorno alle quali sono costruite le nostre società. Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un aumento davvero impressionante, enorme, della capacità dei sistemi di intelligenza artificiale e ad un'altrettanto impressionante democratizzazione della tecnologia, cioè chiunque abbia accesso a un computer o a uno smartphone può usare queste varie forme di sistemi di IA come grandi modelli linguistici o altre forme di intelligenza artificiale generativa e creare contenuti. Quindi l'intelligenza artificiale è molto promettente a livello della scienza, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, negli affari, amministrazione, eccetera. E ci aiuta anche a interagire e a comunicare fra di noi. Ma l'intelligenza artificiale ha anche un lato più oscuro, può essere usata per minare i processi democratici, anche diffondere notizie false, può essere usata per scopi di sorveglianza, per esempio controllare la popolazione ed emarginare qualsiasi protesta politica, può essere parziale nel processo decisionale e portare a violazione dei diritti umani. Vorrei sottolineare che non è la tecnologia in sé a porre questi problemi. Non dobbiamo temere gli algoritmi, ma dobbiamo diffidare di come e in quali contesti vengono sviluppati e utilizzati. Per questo motivo il Consiglio d'Europa, in stretta collaborazione con i partner che la pensano nello stesso modo in Europa e altrove, compresa l'OSCE, ha elaborato una nuova convenzione quadro sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Nel 2019 il Consiglio d'Europa ha istituito un comitato per esaminare la necessità e la fattibilità di regolamentare l'intelligenza artificiale nel diritto internazionale. Questo comitato, CAHI, ha pubblicato uno studio di fattibilità nel 2020 concludendo che tale necessità esiste effettivamente. Nel 2011 il CAHI ha anche pubblicato un documento che delinea i principali elementi che potrebbero essere inclusi in un trattato giuridicamente vincolante sull'IA e sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Nel 22 il CAHI è stato sostituito da una nuova commissione sull'IA, CAI, che è stata incaricata dal Comitato dei Ministri di stabilire un processo di negoziazione internazionale allo scopo di elaborare, tra l'altro, un trattato giuridicamente vincolante sull'IA. Il 14 marzo del 24, quindi poco tempo fa, la CAI ha concluso con successo i negoziati di una bozza di convenzione quadro sull'IA e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Vari paesi, stati membri dell'organizzazione ha partecipato, Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Santa Sede, Israele, Giappone, Messico, Perù, Stati Uniti d'America e Uruguay. Anche noi abbiamo un'assemblea parlamentare e quindi questa assemblea parlamentare ha dato un contributo importante in seno a questa organizzazione, di cui parleremo poi più avanti oggi in giornata. L'Unione Europea pure ha rappresentato i suoi stati membri, visto che abbiamo un regolamento sull'IA ed è competenza dell'Unione Europea, circa 70 rappresentanti della società civile, dell'industria, del mondo accademico e delle organizzazioni internazionali e regionali ha contribuito alla definizione di questo nuovo trattato per rendere il processo il più partecipativo e inclusivo possibile. Il trattato è stato adottato dal Comitato dei Ministri il 17 maggio del 24, giovedì scorso, e sarà aperto alla firma e alla ratifica a Vilnius, in Lituania, il 5 settembre del 24. Speriamo, ci auguriamo che questo, il primo trattato internazionale sull'intelligenza artificiale al mondo, diventi a tempo debito lo standard globale per regolare lo sviluppo e l'uso dei sistemi di IA in contesti sensibili ai diritti umani, alla democrazia e lo Stato di diritto. I principi contenuti nella Convenzione Quadro sono applicabili ai sistemi di IA. Includono il rispetto della dignità umana, dell'autonomia individuale, la trasparenza e la supervisione, la responsabilità e l'affidabilità, l'uguaglianza e la non discriminazione, la privacy, la protezione dei dati personali, l'affidabilità e l'innovazione sicura. La Convenzione Quadro non crea nuovi diritti umani specifici per l'IA, ma garantisce che tutti i diritti umani esistenti prevalgano anche nelle situazioni in cui un sistema di IA è coinvolto nel prendere informali decisioni. Le sfide che cioè la Convenzione anche mette in luce, le sfide della tecnologia dell'IA che pone alla società, non possono essere affrontate in modo significativo solo a livello nazionale o addirittura regionale. Dobbiamo prendere in considerazione lo Stato di diritto. E infine vorrei anche dire che questa è esattamente ciò che offre la Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa. E sappiamo che gli usi militari sono fuori dal mandato appunto del Consiglio d'Europa. Cioè tutto questo è anche in discussione a Ginevra, per esempio. A livello regionale, per essere efficiente, dobbiamo avere una convenzione quadro a livello globale e quindi tutti gli attori delle regioni devono partecipare a questa collaborazione. Questo è esattamente quello che offre la convenzione quadro del Consiglio d'Europa. La regolamentazione costituisce un ostacolo per l'innovazione tecnologica e la conseguenza crescita economica. Tuttavia, questo non è manifestamente il caso se la regolamentazione in questione è sufficientemente mirata e calibrata. Al contrario, tale regolamentazione può piuttosto migliorare le possibilità di crescita economica perché favorisce l'innovazione responsabile e consente alle società di utilizzare la tecnologia senza dover temere conseguenze indesiderate sotto forma, per esempio, di abuso, di uso improprio da parte dello Stato o di una entità privata. Stiamo così affrontando un divario digitale a livello globale in varie regioni nel mondo. così come la protezione diseguale contro gli abusi e il cattivo uso. E questo rende questo problema ancora più importante da affrontare ora e nel futuro. Il nostro obiettivo con la Convenzione Quadra è quello di contribuire a colmare questo divario. Concludo la mia relazione sottolineando la mia convinzione che le tecnologie digitali nuove ed emergenti come l'IA, alla fine, possono essere utili per l'umanità. La tecnologia dell'IA offre uno sviluppo economico e scientifico alla società di tutto il mondo, tutto il globo, il pianeta. Ma come umanità noi dobbiamo al tempo stesso guardarci dalla tentazione di affidarci acriticamente a questa tecnologia. Non dobbiamo lasciarci sedurre dalla capacità offerta dalla tecnologia. La tecnologia dell'IA usata in modo responsabile ci può avvantaggiare. Se usata in modo irresponsabile può contribuire a minare i nostri diritti umani, i processi democratici e lo Stato di diritto, cioè, in poche parole, la nostra sicurezza. Grazie per la vostra attenzione.
Thank you, Mr. Bart.
Grazie, signor Bartolini. Adesso diamo la parola a Irene Kalambidis, vicepresidente dell'Assemblea parlamentare OSCE, rappresentante speciale per la lotta contro la corruzione dal 2001, anche nel Standing Committee per quanto riguarda i diritti umani, pari opportunità uomini e donne, la Repubblica di Cipro. A lei la parola. Prima di tutto vorrei congratularmi per l'organizzazione, la delegazione portoghese. Paola, grazie, grazie per questa città favolosa in cui ci ha invitato, per l'organizzazione, per questo luogo in cui ci troviamo oggi, per dialogare su importanti elementi. Le mie congratulazioni ai relatori che fino adesso abbiamo ascoltato. Io come politica naturalmente do qua il mio contributo come si fa sempre. Quindi, cari colleghi, signore e signori, oggi molti di noi si sono riunite per discutere questa nuova era guidata dall'intelligenza artificiale. Nonostante i grandi benefici di cui noi possiamo già apprezzare, non dobbiamo dimenticare quello è l'altro lato della moneta, perché veramente ci sono grandi minacce alla giustizia, in modo particolare attraverso nuove misure di corruzione, nuovi mezzi di corruzione che vede oggi gravi fenomeni succedere, che ha già minacciato nazione, istituzione e che vede tutti i giorni lottare contro tutto quello che è lo sviluppo della possibilità di corruzione che l'intelligenza artificiale va via via sviluppando. Ecco perché i nostri decisori politici devono veramente gestire al più presto e controllare gli algoritmi per evitare la manipolazione della tecnologia per propri interessi. Corruzione oggigiorno nell'era dell'intelligenza artificiale non conosce frontiere, ha accesso a qualsiasi dato, agli individui, e gli individui possono manipolare gli algoritmi a loro favore e anche a svantaggio o attraverso la disseminazione di false speranze. Quindi noi siamo di fronte a una natura di quello che è l'intelligenza artificiale che complica sempre di più anche la fiducia, così come gli algoritmi e tutta la tecnologia della fabbricazione tecnologica che è manipolatrice sempre di più. Oltretutto tutti quelli che sono i potenziali dell'intelligenza artificiale di intensificare sempre più disuguaglianze ormai è chiaro, e noi abbiamo visto anche sorvedendo tutti quelli che sono i dati, quelli che sono state le esperienze passate, come l'ingiustizia e la disuguaglianza è sempre più danneggiata, e rendendo tutti noi sempre meno fiduciosi. Ecco che nonostante tutto vi è speranza, perché noi abbiamo gli strumenti e le conoscenze per riuscire a gestire e far sì che l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per il bene, ma questo richiede uno sforzo comune da parte di tutte le parti interessate, i governi, le imprese, la società civile e i ricercatori, in modo tale che venga data priorità all'etica e allo sviluppo della tecnologia attraverso la trasparenza. La trasparenza, ad esempio, deve essere quella che guida i nostri principi. Dobbiamo veramente essere di una mentalità aperta in tutto quello che è l'intelligenza artificiale, perché dagli algoritmi fino a tutte le basi dati che si creano, noi dobbiamo garantire la trasparenza affinché si possa proteggere contro la corruzione. Dobbiamo inoltre anche creare un framework regolamentativo che possa gestire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e questo è di interesse pubblico, in modo tale che veramente possa evitare l'utilizzo di solo alcuni, ma sì difendere il beneficio pubblico. Ed è questo che ci porta e ci può dare la possibilità di proteggere i diritti individuali. L'istruzione è alla base di tutto, educare la prossima generazione attraverso la conoscenza e le capacità per riuscire a navigare in questa complessità dell'intelligenza artificiale, cercando di, attraverso quello che è lo sviluppo della costruzione dell'opinione critica di fronte a quello che si legge o all'informazione che è raccolta. Ecco che di fronte a ciò è importantissima la cooperazione internazionale, perché la OSCE naturalmente qui è un forum molto solido per quello che è lo scambio di esperienze e buone prassi, in modo tale da poter utilizzare l'intelligenza artificiale in modo positivo e contro la corruzione. Se tutti i stati membri della regione OSCE investono tempo e sforzi per veramente creare una struttura solida e poter condividere visioni e strategie, questo ci darà la possibilità veramente di avere queste nostre speranze, perché è nostra responsabilità essere sulla linea sempre con di quelli che sono gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, e far sì e chiamare sempre più paesi affinché, attraverso il dialogo con le varie istituzioni, affinché veramente si possa condividere queste grandi conoscenze e evitare la crisi. Noi siamo quindi la sicurezza in un'era dell'intelligenza artificiale non è semplice, ma allo stesso tempo è raggiungibile. Noi dobbiamo, e da parte nostra è molto importante unirci, collaborare e difenderci da coloro che la usano solo per interessi personali. Noi dobbiamo vedere e raggiungere un futuro che possa veramente trasformare il grande potenziale dell'intelligenza artificiale in modo che sia uno strumento onesto per ognuno di noi. Grazie per la vostra attenzione, grazie Paolo ancora una volta.
Thank you very much.
Grazie. Sentiamo quindi che ci sono tanti rischi, e quindi noi in quanto politici e parlamentari dobbiamo essere coraggiosi per affrontare questo tema in politica e nella vita quotidiana. E adesso passiamo la parola al dottor Riccardo Battista Light, amministratore delegato di Health AI, l'agenzia globale per l'intelligenza artificiale responsabile nella sanità, con sede a Ginevra, e ci parlerà dunque dell'uso responsabile dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, 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 dice l'oratore, per favore fatemi sentire qualcosa. Stiamo parlando di robot e di intelligenza artificiale, quindi dobbiamo valorizzare la connessione umana. dobbiamo essere in grado di servire, di onorare l'umanità che ci aspetta fuori. E quindi dobbiamo portare le componenti di umanità e di compassione in tutto ciò che parliamo, soprattutto quando parliamo di salute, di sanità. Io sono stato eletto qui nel Parlamento portoghese per 4 volte e quindi voglio ringraziare la dottoressa Paola Cardoso per avermi rivolto questo invito a partecipare a questa assemblea parlamentare dell'OSCE e lavoro anche per la rete di parlamentari nell'ambito del Global Health, della sanità globale, e so che se siete interessati, cioè se nel futuro siete interessati ad approfondire questi problemi, potete contattarmi nell'ambito della rete. Io sono dunque amministratore delegato di Health AI, siamo a Ginevra, siamo presenti a Ginevra, siamo un'organizzazione senza scopo lucrativo e noi vogliamo soprattutto presentare soluzioni concrete per le organizzazioni multilaterali per trattare questi problemi. Soprattutto possiamo anche far sì che le aziende, le grandi aziende private, le società private possano anche rispondere ai problemi delle persone. Come risolveremo questo problema? Come andiamo a regolamentare l'intelligenza artificiale, per esempio? Se noi guardiamo il mercato, siamo in un punto in cui non possiamo girare la faccia dall'altra parte, non possiamo girare l'angolo, diciamo. Qui abbiamo il mercato con i numeri, perlomeno $1 trilione saranno generati, vedete qui a destra, purtroppo la diapositiva è già partita, vedete qui gli Stati Uniti sono uno dei paesi predominanti, poi vediamo l'India, la Cina che ha numeri molto importanti anche se non sono visibili qui perché non ci sono i dati totali, però in Europa c'è un aumento dell'uso di IA, però siamo un po' indietro. Se parliamo di questi 3 blocchi, ma in quanto europei dovremmo anche considerare che l'assenza totale dell'io globale, di quello che noi siamo, se noi guardiamo l'Africa subsahariana, l'America del Sud, il Pacifico, eccetera, noi siamo assenti. Quindi varie volte abbiamo capito che l'IA può essere un denominatore comune, un equalizzatore, però dobbiamo effettivamente avere una regolamentazione equilibrata, ponderata, giusta, altrimenti andremo a dividere i mondi anziché avere un unico mondo. Cosa è prevedibile per i prossimi anni? Bene, ci sono ogni anno dei nuovi modelli. Gli Stati Uniti hanno 21% dei brevetti, 60% viene dalla Cina, quindi vediamo che nel futuro le grandi potenze mondiali andranno a servirsi dell'intelligenza artificiale. Quando pensiamo all'intelligenza artificiale applicata alla sanità, per esempio, l'IA è stata sviluppata in tutti i settori della grande sanità, genomica, medicina, telemedicina, robotica. Vedete le soluzioni basate su IA in tutti i settori. E le grandi tecnologiche, le 4 grandi tecnologiche oggigiorno, le vedete qui, Google, Microsoft e Amazon, ognuno di loro sta sviluppando, sta investendo in uno schermo virtuale. Cioè, questo significa che nell'ufficio di ogni medico c'è uno schermo che contiene tutti i dati, e cioè il dottore, il medico non deve scrivere niente per prescrivere, e questo effettivamente permette un risparmio di tempo notevole. Nel Regno Unito, per esempio, i pazienti che vanno dal medico con la loro famiglia, per esempio, devono servirsi di questo schermo. Effettivamente c'è un aspetto che è il seguente: la connessione umana non c'è, però lo schermo contenente tutti i dati dà un potenziale enorme. Questo tipo di raccolta di dati e di dati sensibili sono utilizzati da altri attori. Poi c'è la questione della sicurezza, è vero. tutti i dati presso gli ospedali in Europa sono stoccati nei cloud, nelle nuvole. E quindi il 99% degli ospedali in Europa ha il cloud. Noi abbiamo parlato poco fa delle tre grandi società tecnologiche americane, poco fa. Allora, mi chiedo, ma noi non siamo in grado di creare la nostra propria piattaforma in cloud, nella nuvola, in Europa? Quesito. Questo studio è stato presentato da uno dei relatori poco fa in un panel precedente, e cioè l'informazione. Come viaggia l'informazione? Stiamo parlando di una box, di un canale di informazione attraverso la chat box tra il paziente e il dottore. Poi c'è l'intervento dei robot è una situazione vincente per entrambi i casi, perché il paziente riceve tutte le informazioni attraverso questa chat box. Poi, quando chiediamo ai pazienti chi è migliore, i robot hanno manifestato più empatia rispetto ai dottori, rispetto ai medici. Però l'aspetto più importante, scherzi a parte, noi stiamo entrando in una nuova era. E cioè, i robot non si stancano, per esempio. I robot, per esempio, non sentono l'emergenza di andare a pranzo, come noi stiamo provando adesso. E quindi nelle scuole di infermieristica, per esempio, noi dobbiamo insegnare ai futuri infermieri di essere dei robot. E quindi nel futuro gli infermieri perderanno la partita quando giocheranno con i robot, perché i robot saranno più performanti. Quindi la presenza, la posizione dell'essere umano in questo nuovo ecosistema, noi dobbiamo usare il potere dell'umanità per rafforzare il potere del sistema in quanto unità globale. E adesso sappiamo che Apple dovrà firmare con gli sviluppatori del chat GPT, in questo sistema di maggiore empatia che ci contraddistingue dal robot. Sappiamo che ci sono dei sistemi che sono già obsoleti, e quindi passeremo a un sistema basato sul modello linguistico. Non so se voi avete già visto il nuovo chat GPT, che usa la multimodalità, cioè parola, immagine, tutto questo trasformato. Quindi questa tecnologia sarà in mano a tutti i cittadini. Quindi dobbiamo creare un quadro normativo. Poi la parola timore, fear in inglese, timore. Noi abbiamo fatto uno studio, un'inchiesta con le grandi società, con il mondo accademico, con le organizzazioni di pazienti, eccetera. E qual è il termine che è venuto fuori associato all'intelligenza artificiale? È stata la parola fear, cioè timore, il timore di un danno, timore di non capire come funziona la tecnologia. Quindi dobbiamo abbracciare i vantaggi di questa tecnologia. In che modo si sta, qual è l'evoluzione, in che modo sta evolvendo l'IA? È già utilizzata, per esempio, nelle diagnosi, per la risonanza magnetica e per altri esami complementari di diagnostica, la sequenza genomica, per esempio, per trattamenti personalizzati, approccio predittivo per gestire le liste d'attesa degli ospedali, per esempio, per capire quanti letti abbiamo bisogno per affrontare un'emergenza. Anche la dimissione dei pazienti dagli ospedali, che possono trascorrere un po' di tempo a casa, eccetera. Quindi applicazioni prospettive, questo significa, per esempio, che possiamo essere più incentrati nel benessere del paziente nei sistemi sanitari globali, e anche individuare più rapidamente eventuali patologie per poi anche affrontare, per esempio, nuovi medicinali che sono stati commercializzati nel mercato, a trattamenti a costi inferiori, costi più competitivi. Poi la realtà virtuale, l'applicazione dell'IA nella robotica, per esempio assistere assistere le chirurgie, per esempio, con i robot. E poi in regioni del mondo in cui non c'è personale sanitario a disposizione. Ecco, questo per dirvi che l'IA è presente in tutti i punti della catena sanitaria, per esempio. E ci sono dei risultati, diminuiamo per esempio i costi, e c'è un potenziale tremendo, incredibile. Poi naturalmente c'è un quadro normativo che è frammentato e quindi se noi non abbiamo un'armonizzazione della regolamentazione, alla fine avremo un mondo tutto diviso, tutto frammentato. Ogni singolo paese sta andando avanti con la sua forma di regolamentazione. A volte io mi incontro con i regolatori in America Latina, in Africa, non hanno neanche una persona, per esempio, un esperto di IA. E quindi come gestiremo questa questione della frammentazione, che è molto importante? Si tratta di una tecnologia che sta andando avanti molto rapidamente, e i parlamentari devono delegare la responsabilità ai regolatori, così riescono ad accompagnare i ritmi molto veloci. Abbiamo bisogno di regolamentazione efficace e avere effettivamente dei requisiti minimi, dei denominatori minimi per tutti noi. Parliamo della sicurezza, non abbiamo parlato della computazione quantica, per esempio. I meccanismi di privacy nelle cliniche, nelle istituzioni pubbliche, nello Stato, negli ospedali, eccetera. Stiamo investendo miliardi, ma le istituzioni statali non stanno facendo praticamente niente in questo settore. E poi la sorveglianza. La sorveglianza è estremamente importante in seguito alla tecnologia. È importante occuparsi anche del mercato, quindi dobbiamo parlare della governance. Sto arrivando alla fine del mio tempo di parola. Abbiamo visto l'esempio di questa medicinale che permette di gestire il vomito nelle donne che sono incinta, e quindi sappiamo che i bambini che sono nati, nascituri, purtroppo alcuni sono deceduti. Sappiamo che nessuno oggigiorno, per esempio, parla di trial clinico, per esempio, degli studi clinici, il fatto di immettere nel mercato un medicinale, tutto il ciclo dell'apprendimento basato anche sull'IA che ci può aiutare, e quindi un computer che gestisce la nostra salute e la nostra sanità. E chi gestisce il computer? Stiamo già lavorando con alcuni governi che sono qui rappresentati nella sala: Canada, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, eccetera, e stiamo aiutando tanti altri paesi, il Regno Unito per esempio. E la nostra posizione è: noi siamo un partner che lavora con l'OMS, con l'OECD, con l'UNESCO, con voi, e possiamo aiutarvi a trasporre gli standard globali negli standard nazionali insieme ai regolatori locali, affinché ci siano dei team che siano costituiti per parlare della sanità. Ci sono i regolatori, i regolamenti, poi dobbiamo collegarci con i vari regolatori di IA a livello di sanità, a livello di rete. Questa rete poi di regolamentazione, e noi siamo entusiasti di questo, un sistema di allerta precoce, cioè se c'è uno strumento basato su IA in Indonesia, in Brasile o in Svizzera che può causare danno, allora c'è un sistema di allarme precoce che ci invia un messaggio e dice: non usate più quello strumento. Quindi noi con l'OMS abbiamo una specie di magazzino, diciamo così, di dati, e per cercare di individuare sempre chi ha validato un prodotto, chi ha validato uno strumento, eccetera. Quindi qualunque istituzione può può raggiungerci, può contattarci. Questa è la nostra organizzazione, potete candidarvi qualunque istituzione, Parlamento, governo, un'organizzazione di pazienti, eccetera. In questa comunità di pratica noi vogliamo avere un approccio dal basso verso l'alto, in crescendo, e soprattutto gestire la tecnologia, i vantaggi della tecnologia. In questo modo possiamo anche veicolare il nostro messaggio globale alle Nazioni Unite e in altre organizzazioni multilaterali, garantendo però la sicurezza per tutti noi e soprattutto la salute per tutti noi. Grazie per la vostra attenzione.
Thank you, Riccardo, for your...
Grazie Riccardo per il tuo discorso. Chiaramente per tutti sentivi anche molto agio, perché insomma questo ambiente lo conosci e molto bene. Ad ogni modo, il prossimo passo a questo punto è dar vita a un dibattito tra di noi, spero bene che sia ben ricco. Facciamo così come è stato fatto prima, quindi chi vuole parlare, chiedo solo di alzare la mano in modo tale che possa prendere nota. Mi raccomando, non più di 2 minuti. Purtroppo non ho i miei occhiali, quindi non riesco proprio a vedervi così chiaramente. Per fortuna però qui vicino il collega che osserva meglio di me mi avviserà quando c'è qualcuno che alza la mano. E quindi forse io non riesco a vedervi bene, ma spero che siate sorridenti e ben con molta volontà di partecipare su questo interessantissimo argomento. Quindi Marco dice, da parola alla Francia, mi dice.
Thank you, honorable delegates.
Grazie, cari colleghi, eccellenti relatori. Sono veramente molto lieto di poter essere qua e anche lieto che sia stato organizzato questo incontro su questo argomento. Vorrei sottolineare da subito che l'intelligenza artificiale ci permette oggi di dialogare come opportunità e dobbiamo incentrarci su questo in modo tale che non sia vista come un pericolo, ma sia una cosa a nostro vantaggio. E naturalmente è necessario difendere sempre quelli che sono i diritti fondamentali. L'intelligenza artificiale ha grandi sono gli sviluppi e allo stesso tempo in parallelo sviluppa sempre anche opportunità e rischi, questo lo sappiamo. Noi dobbiamo quindi concentrarci nel cercare di mitigare quelli che sono i rischi attraverso la nostra cooperazione internazionale e dialoghi tra i vari paesi, perché sono molti i rischi che possono sollevarsi dall'intelligenza artificiale, specialmente se la vogliamo usare solo per i nostri interessi. Ecco che dobbiamo cercare di concentrarci veramente su una collaborazione tra di noi affinché il dialogo sia sempre positivo, si venga incentivata la regolamentazione, la legiferazione al riguardo e fare in modo che l'innovazione sia sempre vista quindi con qualcosa di positivo. Lo scorso novembre il nostro METI abbiamo visto 28 paesi riunirsi riguardo la sicurezza dell'intelligenza artificiale e oggi abbiamo visto come sempre più ci sentiamo chiamati per questa cooperazione globale per garantire questa sicurezza. E è molto importante parlare di sicurezza a livello nazionale e internazionale attraverso varie iniziative che noi possiamo strutturare insieme alle imprese, governi e società civile. Questo faceva parte di un discorso che era stato pronunciato nella nostra ultima riunione. E oggi noi ci troviamo di fronte alla necessità veramente di dover distinguerci per la nostra volontà di proteggere la democrazia e i nostri valori. La democrazia minacciata da valori e molte volte dalla manipolazione che viene fatta dell'informazione. Ecco che noi dobbiamo rispondere e gestire l'intelligenza artificiale come qualcosa che ci possa permettere di monitorare ciò che sta succedendo e difendendoci da quelle che è la cattiva informazione e la manipolazione. Quindi l'intelligenza artificiale sì, ma da condizione che sia a beneficio di tutti e della nostra cooperazione. Grazie. Grazie. Prossimo. Dal Consiglio europeo e a Islanda.
Thank you. My name is...
Grazie, mi chiamo Vaneva, porto l'opinione dell'assemblea, all'Assemblea dell'ultimo incontro che il mio collega Bartolina appena ha descritto poco fa. È stato molto importante ascoltare Sara, la sua comunicazione, quando ha sottolineato la necessità di affrontare quello che è il business privato di fronte a quello che sono gli interessi comuni. Ed è questo un elemento rilevante su cui riflettere. Noi sappiamo come tutti l'evoluzione sia molto celere e questo naturalmente può essere una minaccia per i nostri paesi. Ecco perché dobbiamo veramente vedere da vicino quella che è l'aspetto dell'intelligenza artificiale, cercando di capire chi è il padrone, tra virgolette, ce lo dice, di questa intelligenza artificiale. Perché di fronte a quello che è lo stato di diritto di ogni paese, noi dobbiamo veramente riuscire a dialogare con questo sistema, noi dobbiamo ritornare intere e capire chi è che ha il diritto di beneficiare di tale sistema dell'intelligenza artificiale, e dobbiamo stare molto attenti quando facciamo questo, chi è il padrone di chi, chi è che ha più potere rispetto all'altro. Noi fino adesso non avremmo mai immaginato di essere arrivato ai livelli a cui siamo arrivati ad oggi, dove abbiamo grandi potere che solo è manipolato da alcune mani, e quando la maggior parte ne è semplicemente non può fare niente per rispondere, non ha neanche la capacità di poter dialogare o difendere i propri diritti o difendersi di fronte. Lo vediamo anche tutto quello che succede il giorno dopo giorno nei nostri paesi. Quindi mi chiede, forse non stiamo rendendoci conto che c'è un elefante in questa sala e non lo stiamo e facciamo finta di non vederlo, ma è il momento veramente di prendere atto di questo e farlo sul serio.
Since this is a debate, I think...
sì, perché no? Adesso do la parola, proprio dovuto a questa domanda, ho già la parola a Sara per rispondere direttamente a questo intervento. Sì, senza dubbio vorrei fare la stessa domanda al contrario. Perché? Perché continua questo elefante nella stanza, in questa sala, e ancora non abbiamo preso, capito e discusso? Noi abbiamo questo grande... di fronte a noi dobbiamo affrontare questa situazione e continuiamo a far finta di non vederla. Continuiamo a far finta che non ci sia, possiamo, non abbiamo il coraggio di affrontarla.
To Irina from Cyprus.
Adesso la parola a Cipro. Irina, prima di tutto vorrei commentare. Noi abbiamo questione molto simile con la criptovaluta. Noi abbiamo visto come, quando si parla di cryptocurrency, come ci abbiamo poca e quasi nulla legislazione per controllarla, e ritengo che fino ad Aosta, ad esempio, quando abbiamo questo argomento sulla tavola, cosa ne facciamo? Non siamo in grado di discutere. Ora ho una domanda per Sara. Io sono giornalista, perlomeno lo ero prima, molto prima, poi mi sono dedicata alla politica e anche ho condiviso molto lavoro con Commissione per la difesa dei diritti umani, quindi sono praticamente sensibile quando si parla di libertà di parola e diritti umani. E hai riferito i media sociali e la necessità, quindi la Commissione sociale, la necessità di controllare tutto l'ambiente che smuove informazioni false e divulga in modo manipolatore. Però allo stesso tempo noi siamo di fronte a un grande rischio, di fare quel passo troppo in avanti e limitare la libertà di espressione, la libertà di ognuno poter esprimere la propria opinione. Quindi da una parte vogliamo e dobbiamo controllare quella che è la comunicazione sociale, quelle che sono anche le reti sociali, però dall'altra parte non possiamo permetterci di proibire, perché sennò toglieremo quello che è la libertà di espressione individuale. Puoi rispondere a questo? Sì.
Sì.
Capisco perfettamente, comprendo la sua prospettiva, però dobbiamo distinguere la libertà di espressione e dicendo questo, noi non possiamo proibire la possibilità, l'opportunità di poter discutere con gli altri, però noi dobbiamo controllare qual è l'influenza artificiale che nel momento in cui approfitta dei nostri dialoghi, della nostra espressione, libera espressione, ad uso proprio. Ossia, come diceva prima, la tecnologia in sé non è un problema, però attenzione, perché il disegno tecnologico è che è un problema, perché noi possiamo disegnare la tecnologia in modo difendendo quelli che sono i nostri valori, le nostre priorità, e il modo in cui viene disegnata e viene accompagnata l'intelligenza artificiale che fa tutta la differenza, non è come fine a se stessa. Intervento senza microfono.
I give the floor to Greece.
La parola alla Grecia e dopo al Regno Unito.
Thank you very much.
Grazie.
Cari colleghi, vorrei sottolineare alcuni punti cruciali relativamente all'IA. È estremamente importante che nell'ambito dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, come ha detto la dottoressa Ribeiro, dobbiamo studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla libertà di parola, che per noi è importante. Dobbiamo salvaguardare la libertà di parola, i nostri diritti, i nostri interessi attraverso gli strumenti della IA. A partire dal 2021, un titolo intitolato Spotlight on Artificial Intelligence propone alcuni aspetti per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti umani nell'ambito dello sviluppo e della gestione di questi aspetti. A livello nazionale, tuttavia, nell'ambito fuori dal mandato dell'OSCE, a marzo, in occasione dell'Assemblea dell'ONU, si è parlato dell'intelligenza artificiale e dei sistemi basati sull'IA. Questo rappresenta una delle decisioni molto importanti che è stata presa a livello di IA. Gli Stati Uniti, che hanno lanciato questa iniziativa e quindi questa decisione, sottolineano che bisogna ispirarsi alla Carta dei diritti umani dell'ONU e la Dichiarazione dei diritti umani, e questo viene a creare un consenso globale facendo sì che il divario digitale sia colmato, non esista. Così la nostra delegazione esprime la nostra speranza, e cioè che nel futuro si possa avere queste iniziative insieme al lavoro svolto dal segretario generale dell'ONU, in particolar modo i lavori che promuovono il dialogo tra gli stati, tra le società, le comunità, il pubblico, il settore privato, e il mio paese, la Grecia, dà il benvenuto a future riunioni in questo ambito. Grazie per la vostra attenzione.
Delegation.
Adesso il Regno Unito.
Grazie. È veramente un dibattito molto molto interessante, tutto ciò che è stato discusso fino ad oggi. Per quanto mi riguarda, quello che maggiormente mi preoccupa è sapere che ci sono molte persone che hanno piacere ad esempio nel divulgare discorsi d'odio attraverso le reti sociali, o quindi far del male. Come diceva Reagan, citando lui, che diceva: sono qui per fare, sono qui per aiutare. Però in questo caso noi dobbiamo cercare di capire che il nostro tipo di atteggiamento, il nostro comportamento anche nelle media sociali, nelle reti sociali, questo fa tutta la differenza, perché molte volte noi, nel momento in cui creiamo e vogliamo creare maggiore regolamentazione, abbiamo visto ad esempio tutto quello che succedeva ai tempi del Brexit, abbiamo visto come molte volte ci sono anche priorità a livello globale, o allora comportamenti a livello globale, che si allontanano da quelli che sono le misure che si vogliono accompagnare. Ecco, quando dobbiamo cercare di capire quelle che sono le varie prospettive, a secondo anche culturale, a secondo dei vari paesi, cercare di capire anche, ad esempio, quelle che sono le persone che hanno più capacità e quelli che possono anche sono più vantaggiati nel poter esplorare, nel poter assumere anche la possibilità di capire meglio, di dialogare di più con attraverso le loro conoscenze, con quello che è l'intelligenza, quello che è lo strumento dell'intelligenza artificiale. Mi è piaciuto molto quando è stata riferita la necessità della coesione tra di noi, la collaborazione, perché anche questo ci fa capire come sia importante a livello di decisori politici riuscire veramente a cercare quelle che è la trasparenza che ci permetta di distinguere quelle che sono le priorità da seguire, quelle che sono le misure da adottare.
Thank you very much.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole colcare altre domande? Non vedo altre mani alzate, quindi do la parola ai relatori per poter rispondere. Riccardo, se vuoi, prego.
Thank you. And it has been
Grazie, sì, è stato un dibattito, sono state delle questioni molto interessanti quelle che avete sollevate, però vorrei dal Regno Unito rispondere. E io sono d'accordo con quello che ha detto, senza dubbio, però ecco, l'idea di avviare un ente globale che è valida a tutti, le dico subito, è già antiquata, perché nessuno sarebbe disposto ad accettare. Ci sono molti modus operandi che ormai non possiamo più, c'è un prima e un poi, specialmente dopo la pandemia, in cui abbiamo visto come ogni paese si sia sforzato per affrontare e per risolvere le situazioni. Questo è il nuovo nostro atteggiamento. Ecco perché noi dobbiamo creare attraverso il sistema creare una capacità nazionale da essere poi condivisa a livello internazionale. Non vuol dire che ogni paese debba lavorare da solo, deve avere i propri standard, però noi possiamo far sì che ognuno rispetti la propria cultura, i propri standard, però ad esempio basandoci su una condivisione di una base comune che ci permetta far sì che questa tecnologia quindi sia utilizzata in modo positivo, perlomeno con delle priorità minime che tutti possano rispettare. E questo ci porta a un'altra grande sfida, ossia di fronte a uno strumento di intelligenza artificiale che può causare infelici situazioni, purtroppo noi non abbiamo la capacità di poter saperlo prima, e quindi il nostro obiettivo è quello di avere un sistema a livello globale in cui è composto da che cosa? Da tanti sistemi dei vari paesi che si uniscono in uno solo attraverso quello che di base condividono, e questo quindi la sicurezza interna di ognuno diventa una sicurezza comune per tutti, perché perché la possibilità di ogni paese avere una propria struttura che difenda, ad esempio, da quello che può essere il manipolare dello strumento, automaticamente si riflette su tutta quella che è la grande difesa a livello internazionale. Ecco perché dobbiamo disegnare all'interno dei nostri paesi questa tecnologia, disegnarla così come è stato detto prima, in modo tale che poi questo disegno diventi un quadro comune, un dipinto comune che noi portiamo avanti. E noi dobbiamo senza dubbio, attraverso la nostra singolarità di ogni paese, creare una visione più ampia, più globale, più trasparente, in modo tale che i modelli proposti da ognuno di noi possa creare un modello unico in cui tutti si sentano difesi e protetti. Grazie.
Vedo la delegazione della Spagna che vuole partecipare a questo dibattito.
Thank you. I wanted just to react.
Vorrei rispondere e reagire alle domande che sono state poste in seguito al discorso della nostra collega Sara, visto che ha sottolineato i controlli per esempio delle reti sociali. Io sono d'accordo su questo, ma il punto è che tutto quello che abbiamo adesso, cioè tutti gli elementi di cui disponiamo adesso per reagire contro o per quanto riguarda l'uso dell'IA, è basata su un ragionamento che è incentrato sull'autoregolamentazione. E quindi è stato, come sapete, approvato un codice di condotta nel 2022 per quanto riguarda le società che lavorano nell'ambito delle reti sociali, per esempio. Un regolamento europeo basato sulla trasparenza, e sulla pubblicità politica mirata, eccetera, basata su quella che noi chiamiamo la self-regulation, cioè la regolazione, l'autoregolazione, l'autoregolamentazione. Perché ci sono due modelli, un modello preventivo o proattivo, cioè reattivo o preventivo. Questo per salvaguardare i diritti su internet, per esempio, riguardo l'IA. E quindi è facile opporsi, manifestare qualche opposizione, per esempio, cioè considerare che noi possiamo applicare in certi casi il controllo di alcuni contenuti, quindi pensare a una censura, applicare un certo tipo di censura. C'è qualche dilemma al riguardo su questa questione, quindi vorrei sapere cosa ne pensate su questo. Grazie. Christian vuole rispondere, qual è il suo parere, poi Sara, diamo la parola a Sara. Grazie e grazie per questa domanda che è stata fatta adesso. La questione, cioè chi sta controllando le reti sociali, questa è una questione democratica che noi dobbiamo alla fine risolvere, ma questo è anche collegato alla tecnologia che noi stiamo utilizzando quando parliamo di IA. Cioè l'IA è uno strumento e può, come è già stato detto poc'anzi, ha la capacità di fare un certo numero di cose, di compiti a scale molto più grandi di altra dimensione rispetto a quelle umane. Abbiamo avuto questo dibattito varie volte e dobbiamo considerare questa questione in modo molto serio, molto, molto cauta, cioè come noi andiamo a gestire tutto quello che è profondamente falso, deepfake, quindi profondamente falso, che viene pubblicato in un dibattito democratico. In genere a livello di diritti umani noi abbiamo un quadro normativo, quindi teoricamente dovremmo essere protetti. Poi la democrazia, le democrazie sono una forma di governance, di governo, Ma non abbiamo, diciamo, una unica definizione architettonica di quello che è la democrazia, i sistemi democratici, eccetera. Abbiamo tante democrazie, quello che hanno in comune è che sono vulnerabili alla manipolazione e quindi dobbiamo essere cauti su questo. Se abbiamo una società aperta, i nostri nemici saranno sempre in grado, hanno sempre il potere di abusare, di manipolarci, perché abbiamo una società aperta. E quindi molti vorranno destabilizzare gli stati, anche per far denaro, per esempio. Quindi dobbiamo essere molto cauti nel modo in cui noi approcciamo questa questione e il ruolo che i social media svolgono e hanno nel nostro modello di società che abbiamo. Quindi dobbiamo analizzare questa questione indipendentemente dal dibattito sull'intelligenza artificiale e anche della tecnologia quantica di cui abbiamo parlato. Quindi abbiamo queste questioni fondamentali, cruciali, su cui dobbiamo riflettere. E poi dobbiamo fare anche un dibattito sulla nostra società, quali sono i vantaggi, quali sono i rischi, le minacce. Dobbiamo avere un panorama generale su questa questione. Non possiamo partire dall'idea che qualcosa non è buono perché è nuovo, o allora qualcosa è buono perché lo possiamo usare subito, eccetera. Grazie. Sara vuole prendere la parola e concludere con i suoi commenti personali, per favore. È molto interessante che in alcuni settori geopolitici, per esempio, vedere per esempio come gli statunitensi e gli americani hanno proprietari di TikTok, per esempio, sono proprietari di TikTok, poi i cinesi e i russi hanno optato per la loro internet e quindi controllano le reti sociali della loro internet e in questo caso l'Europa ancora non ha optato per la sua direzione, la sua tendenza, diciamo così, rispetto ai cinesi e ai russi. Detto questo, noi possiamo forse applicare il nostro pensiero indipendente e optare per la nostra infrastruttura. Ne dobbiamo parlare dal punto di vista politico e a vari livelli. Secondo punto. Molte persone non si rendono conto che noi parliamo, rivolgiamo la parola ai giornalisti e molti giornalisti non riescono più a essere autosufficienti nella loro professione. Per esempio, fra 5 anni, se noi non agiamo immediatamente adesso, mi chiedo se avremo dei buoni giornalisti nelle nostre nazioni. Visto le caratteristiche della loro professione, visto l'avanzamento delle tecnologie nella loro professione, eccetera. Sto parlando effettivamente su come gestire in un modo positivo, in un modo buono, adeguato, le reti sociali, per esempio. Abbiamo una questione di rigore politico, di coraggio e anche di business model, di modello di business. Grazie. Grazie Sara. Chiedo adesso se ci sono altre domande, le ultime domande. No, non vedo altre domande. Irene vuole concludere il panel. Voglio solo dire che i politici hanno un modo diverso su cui ragionare, cioè noi siamo parlamentari qui e quindi vorrei dire ai miei colleghi che si tratta di una questione molto seria. E è vero che noi vogliamo trarre vantaggio di queste nuove tecnologie, ma in questo caso noi dobbiamo pensare all'umanità e dobbiamo pensare e lavorare a favore dell'umanità. del bene comune, cioè l'umanità. Grazie Irene. Bene, grazie. Penso che adesso siamo ansiosi per andare a pranzo in questo bellissimo Parlamento, nel chiostro del nostro Parlamento, quindi vi sono molto grata per i vostri interventi. Voglio ringraziare tutti i relatori che hanno accolto il nostro invito a partecipare a questa riunione e a condividere con noi i loro punti di vista. Quindi un grazie caloroso ai relatori di stamattina. E adesso vi auguro un buon pranzo e a fra poco. Ricominciamo alle 3, alle ore 15. Grazie, a fra poco.
First moderation, but next if you want to.